E bentornati su Radio Bandiera Nera, amici, qui dalla redazione di Milano è Lemmy che vi parla. Oggi l'argomento della nostra puntata è molto, molto delicato. Faremo un viaggio, un approfondimento che ci porterà alle radici del fascismo post-bellico, in chiave milanese. Parleremo infatti del Campo 10, una piccola porzione del Camposanto del cimitero di Milano, dove sono sepolti i caduti della Repubblica Sociale Italiana. Qui con me un ospite speciale, ciao Andrea.
Ciao ragazzi.
Che ci accompagnerà con le sue testimonianze e il suo racconto. Prima di incominciare però ascoltiamo un brano dei DDT, dal loro album Retrocarica uscito nel 2013. Questo è Al nostro posto, per ricordarci che qualsiasi cosa succeda al mondo, da qui noi non ce ne andremo.
Cambiano i governi, passa febbraio, arriva un altro agosto, si sciolgono i partiti, noi stiamo al nostro posto. San Marco e Monte Rosa, la decima gloriosa, le latte identitarie, tutte le ausiliarie, le volpi del deserto, Francesco, Franco, Alberto, Mishima il suo coraggio, il 24 maggio, l'ignoto al campo 10, quegli anni più felici, il secchio con la colla, un bel Selin, Gioran, Papini, Cecchini e Venturini, la stretta all'avambraccio, fanculo a chi non piaccio. Passano gli anni, passano gli inverni, chiudono le fabbriche, cambiano i governi, passa febbraio, arriva un altro agosto, si sciolgono i partiti, noi stiamo al nostro posto.
Eccoci tornati, benvenuti a tutti coloro che si sono sintonizzati adesso. Andrea, io ti lascio la parola, raccontaci un po' che cos'è il Campo 10.
Allora, il Campo 10 si trova all'interno del Cimitero Maggiore di Milano. È stato ideato appunto per dare pace e riposo alle persone cadute a seguito della guerra civile terminata nel 45. Non è stato costruito subito. Infatti sono stati attesi 10 lunghissimi anni per dare un luogo di riposo a tutti i camerati caduti. Dal 45 fino al 55 non c'era appunto un vero e proprio cimitero, o meglio dire un campo, in quanto i corpi dei caduti venivano posti in un ossario comune. I parenti dovevano ricarsi all'interno del cimitero maggiore di Musocco di Milano, voltare il corpo dei caduti per vedere di identificare un loro parente o un loro amico. In quegli anni Milano era sotto la giunta rossa, il sindaco era Antonio Greppi, e spinti fino al 51 da un'opinione pubblica a trazione antifascista, non permisero ai parenti dei caduti di avere un luogo dove commemorare e ricordare i propri morti. Solo nel 55, infatti, sotto la guida di Virgilio Ferrari, venne permessa la costruzione di un'area dedicata al ricordo ai martiri della Repubblica Sociale Italiana. Tu Tutto questo ovviamente non senza disordini.
So che sono molto frequenti gli atti di vandalismo verso la nostra area culturale da parte di persone che non accettano il nostro agire, il nostro essere ancora presenti, ma ci sono stati vari episodi anche in passato nei confronti dei caduti del campo 10, da quello che so. Ce ne puoi raccontare qualcuno?
Sì, è iniziato praticamente da subito, dalla costruzione di campo 10, degli atti di vandalismo verso questo luogo che per noi è e continua ad essere sacro. All'inizio i parenti dovevano recarsi a trovare i propri morti venendo scortati in taxi o dalla polizia fino dentro al campo. Non era permessa una visita lunga, quanto scendevi dall'auto, appoggiavi una pianta per il tuo caduto, risalivi nell'auto e andavi e te ne tornavi via. Tutto questo perché era proibito dare un luogo anche commemorativo al fascismo. Questo appunto è successo nel primo dopoguerra, ma gli atti di vandalismo sono andati avanti ogni anno per 40 anni fino ai giorni nostri, fino agli anni più recenti. A Campo 10 ci sono tutte le figure più emblematiche del fascismo italiano e milanese. Ci sono importanti figure come Carlo Borsani, che commemoriamo ogni 29 aprile assieme a Pede Novi, assieme a Sergio Ramelli. Carlo Borsani era un mutilato di guerra, una medaglia d'oro al valor militare, che era stato appunto minacciato di morte e poco prima, diciamo, dell'attimo della sparatoria gridò «Viva l'Italia, viva il suo onore!». Il suo corpo venne poi portato nei cassonetti in giro per Milano con la scritta ex medaglia d'oro. Ma ci sono anche tante altre figure come Nicola Bombacci, che era il noto comunista in camicia nera, che seguì Mussolini nella Repubblica Sociale fino alla fine dei suoi giorni. C'era anche Pavolini, che era il segretario del Partito Nazionale Fascista delle Brigate Nere, militari della Folgore come Costa e molti, molti colonnelli, anche attori come Luisa Ferida e Valente.
Prima di ricominciare, una piccola pausa musicale con un brano che ci ricorda di tutti quanti che hanno preferito morire invece che tradire la propria patria.
Attenzione! Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini e ha nominato Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato Sua Eccellenza il Cavaliere Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio.
Sul confine orientale dai freddi cingoli dell'eresia materiale. Palco di frontiera, giorni dell'odio, il nostro condottiero l'ha trovato nella morte, ucciso dal piombo dell'usura. Gente, la guerra è finita, hanno vinto i liberatori, hanno bombardato le nostre città con l'aiuto della radioattività. 50 anni ormai sono
100 giorni di Repubblica Sociale. 50 anni ormai sono passati, i ricordi sono sbiaditi. Un vecchio partigiano non potrai cancellare 600 giorni di Repubblica Sociale.
Eccoci tornati, il brano era RSI dei DDT. Di nuovo la linea a te, Andre, parliamo un po' di quello che è diventato oggi il campo 10.
Fin da quando è stato costruito, campo 10 ha sempre visto diverse persone di differente età prendersene cura. Per questo motivo io campo 10 lo vedo sempre come un passaggio di testimone tra generazioni. Un campo, un'idea che ci è stata tramandata dai reduci della Repubblica Sociale Italiana, che hanno affidato a noi, all'Associazione Memento e alle altre comunità milanesi, la manutenzione del luogo. È sempre un onore per noi poter svolgere i lavori di manutenzione, di cura a Campo 10, ed è un'attività che svolgiamo mensilmente anche con le altre realtà milanesi. E ci occupiamo sempre di tenerlo in perfetto ordine e pulizia. E questa è una frase molto simbolica, perché oltre a rappresentare il nostro approccio a quella che è la nostra dedizione verso il campo dell'onore, è anche una frase simbole che diciamo prima di ogni inizio novembre o aprile, quando c'è una commemorazione, e ribadiamo appunto l'aver portato a termine il nostro compito in perfetta compostezza e in perfetta precisione. Fino a tanti anni, un po' di anni fa in realtà, non tanti, 4 anni fa, a Campo 10 c'era la bandiera della Repubblica Sociale, che poi è stata fatta rimuovere perché il cappellano del cimitero maggiore si sentiva offeso. L'interno del campo era diverso rispetto ad oggi. Sono stati fatti dei cambiamenti abbastanza netti in seguito anche all'aumento delle lapidi inserite. Un cambiamento che mi viene in mente è dovuto alla lapide, che prima era posta in maniera diversa e molto più abbandonata, invece poi su richiesta sia dei parenti che comunque dei militanti delle comunità è stata fatta croce militare. Il campo è tutto costeggiato da alberi, a cui abbiamo affisso un foglietto per spiegare in maniera sintetica e al meglio che cos'è, che cosa rappresenta per noi il campo che noi chiamiamo campo dell'onore. Sentiamo sempre un contatto più o meno diretto, questo è comunque soggettivo, con i caduti che rappresentano l'idea del fascismo di Milano, che per noi fino alla fine degli ultimi giorni, fino alla fine della Repubblica Sociale Italiana, ha rappresentato simbolo di onore e fedeltà all'idea.
Quella prora punto fisso si doveva passare e la chioda da scarpa vi passava dritto l'imperio carso a rozza rozza pizzo nel piave sacro che arrossava sangue nemico tratto gozza gozza soldato ignoto e tu dai meandri del destino porbrilla il tuo piastrino freggiato dalla palma eroi non vorrai più è solo la tua salma che è rivolta d'oriente da Roma può rispondere presente da Roma può rispondere presente da Roma può rispondere presente.
Una canzone molto più incisiva, molto più cattiva era Soldato Ignoto dell'Ultima Frontiera, una versione più vecchia rispetto a quella uscita nell'ultimo album Trincee di qualche anno fa degli Ultima. E assieme a questo brano noi ritorniamo a Campo 10 in compagnia di Andrea e di nuovo a te la parola.
È stato un brano che abbiamo scelto appositamente in realtà perché sono molto numerosi gli ignoti, soprattutto che riposano a Campo 10. Diceva appunto, nella vastità del campo colpisce il fatto che tra militari, civili e tutti gli altri defunti, che sono oltre 1000, ci sono centinaia di ignoti, persone che non hanno potuto lasciare un nome, un cognome ai propri camerati e ai familiari, che non hanno potuto nemmeno averlo sulla lapide accanto a una loro foto. Per questo motivo sul Sacrario di Campo 10 era stata posta fin da subito una targhetta rimossa, o meglio rimossa, che hanno rimosso in seguito a atti di vandalismo nel 2016. Era appunto una preghiera sul soldato ignoto che recitava così: mamma che il mio nome cerchi invano, fra le croci silenti in duol profondo e rechi fiori con tremante mano. Io ti vedo, ti sento, ti rispondo. La tomba non conosce il nome mio, ma lo conosce, benedice Dio. Questa poesia mi è sempre piaciuta particolarmente tramandarla perché non c'è più. E quindi l'ultima parte, perché è come se sapesse già di non essere più ricordato su una lapide con una foto, con un nome, un cognome, una sua data. Però al tempo stesso sapeva di dover dar tutto, sentiva in dovere di dare tutto, anche e soprattutto perché non ci sarebbe stato un nome, non ci sarebbe stata una foto, ma sicuramente il suo ricordo sarebbe stato eterno e ogni persona non si sarebbe dimenticato di un soldato che aveva dato tutto per seguire l'idea fino alla fine, a costo soprattutto anche di morire.
Beh, questo è un concetto particolare, un concetto molto, molto profondo. E questo concetto come viene trasmesso ai ragazzi che si avvicinano a questa realtà per la prima volta? Come viene presentata la storia del Campo 10?
Ma io ricordo che nelle prime conversazioni che faccio con i ragazzi che si avvicinano al pub piuttosto che poi in sede, gli chiedo sempre se sanno che cosa sia Campo 10 e se ci sono mai stati. Perché mi sento sempre in dovere di tramandarla come storia e soprattutto a me Campo 10 ha un significato particolare perché per me rappresenta quello che è, come ho detto prima, un passaggio di testimone soprattutto tra generazioni ma anche soprattutto tra l'ultima parte del fascismo italiano e milanese che ci ha preceduto e grazie al quale noi siamo ancora qua oggi. E l'altro significato è sicuramente collegato a un ambito un po' più scientifico che però vi faccio da spiegare, che è quello della costante, cioè un valore fisso, immutabile, che per tutti gli anni continua ad esserci e viene passato di generazione in generazione. È una cosa che hanno tramandato a me, che io ho tramandato a altri, ed è un concatenarsi in eterno, ci auguriamo. E il secondo è una metafora sulla fiamma che io ho percepito a pieno solamente iniziando a fare i campi del blocco studentesco, quando accendevamo il fuoco, lo vegliavamo e tutti i discorsi che si facevano riguardo alla fiamma. Per me all'interno di questa fiamma c'è anche e soprattutto campo 10, c'è un custodirla, un farla accendere sempre più possibile, vegliarla e fare in modo che non si spenga mai.
Spesso capita di trovare dei parenti che sono andati a trovare i loro morti a Campo 10. Per esempio, io mi ricordo di un signore, il figlio di un volontario dell'RSI, che aveva perso suo padre durante un'offensiva, mi pare, ed era venuto a trovarlo. So che hai un'esperienza personale a riguardo. Puoi raccontarcela?
Sì. Allora, io la prima volta che ero andato a Campo 10 era addirittura 6-7 anni fa, era ancora prima di avvicinarmi a delle realtà politiche. Mi ci aveva portato mia nonna, perché era una delle prime persone che con le ausiliarie si era presa cura di Campo 10. E andando mi aveva presentato appunto una sua amica che aveva un fratello che è sepolto a Campo 10. E mi aveva raccontato tutta parte la storia della sua famiglia, del fratello, dell'idea e tutto quanto. Mi aveva raccontato di un sogno che aveva fatto una notte, dove praticamente le era apparso il fratello, questo quando era già partito per la guerra nel 43. Lei non aveva notizie, però nel mezzo di quel periodo, nel sogno, le apparve suo fratello e le disse: non preoccuparti, mi prenderò io cura di te. E lei mi ha raccontato che si era recata dei giorni dopo al cimitero maggiore, scavalcando i cancelli di notte, andando a cercare, come ti dicevo all'inizio, nell'ossario, nella fossa comune. E tra tutti i corpi che c'erano, girando il volto, trovò suo fratello. Era una cosa che mi aveva raccontato, che mi aveva colpito personalmente subito. Vabbè, me l'aveva detto, perché ero anche più piccolo e non percepivo poi a pieno nemmeno quello che era la nostra idea, o comunque tutto quello che ne ha comportato durante gli anni. E appunto suo fratello, che è a Campo 10, mi ha anche sempre colpito in un certo senso il legame che lei stessa ha voluto sempre tenere, nel senso che quando si va a Campo 10, guardiamo appunto le lapidi, comunque, che noi teniamo sempre in cura, però magari, capito, ci sono, non è detto che sono ornate di piantine di parenti. Certo. Invece questa lapide qua è come se fosse veramente, per certi tratti, un balconcino. Cioè, tu appena entri a Campo 10 ti salta all'occhio, perché è circondata in lungo e largo di tutte le piantine possibili e immaginabili. Certo. Poi mi ricordo, tra l'altro, un racconto che mi aveva fatto in merito con quello che dicevo all'inizio riguardo agli atti di vandalismo, dell'insicurezza dei familiari nell'andare a trovare i propri parenti.
Di notte, no? questi incontri a Campo 10 di solito, per cui...
Sì, però comunque di giorno, siccome molte persone non andavano per questo motivo, si sentivano liberi di andare a fare gli atti di vandalismo cioè tra virgolette legittimati, perché dicevano: non c'è nessuno,
tanto
comunque
sole,
vedono una persona un po' anziana, nessuno, capito? No. Cioè. E mi ricordo che lei appunto era andata a trovare, come sempre, suo fratello. E con le cesoie, con gli attrezzi, stava sistemando la lapide. Sì. A un certo punto ha visto due persone, e una delle due stava per, diciamo,
orinare
ecco. sulla lapide, no?
Non sulla lapide di suo fratello.
No, sulla lapide vicina, comunque
non è cosa,
non di suo fratello. E mi ricordo questa scena che mi raccontava sempre in dialetto, di lei che si è avvicinata con le cesoie e le ha detto: vedi, andartene, perché io potrò finire al San Vittore, ma tu finirai al Maggiore, capito?
Cioè, la ragazza.
E niente, quindi comunque questo è quello che in lungo e largo rappresenta anche Campo 10, con una panoramica più larga possibile che si potesse fare.
Per te, che cos'è
per
Campo
te
10?
Che cos'è, ecco. O per te come lo puoi descrivere con una frase? Cioè, esatto. Per me è il posto più simbolico di Milano, perché è come se tu, quando cammini intorno a quelle lapide, svolgi i lavori di manutenzione, veramente senti un contatto, un senso di dovere di portare a termine un compito che loro ti hanno affidato e te lo stanno dicendo di farlo. Cioè, ti fanno capire che tu e loro è come se capiate che non è stato vano nessun sacrificio. perché comunque il lungo e il largo è una cosa che si andrà avanti a portare. E soprattutto una frase che mi ha molto colpito all'interno di una canzone dove ci ho trovato subito campo 10 è: ti doniamo la nostra sconfitta per un vincere più grande. Perché il fatto che a distanza di 40, 50, 70 anni, penso anche fra 100 e anche di più,
ci sarà comunque
ci sono
gente...
comunque persone che vanno a ricordare caduti che formalmente hanno perso, ma che per noi hanno comunque vinto. È sempre un atto di umiltà, come uno dei punti fondamentali anche del fascismo. La parola umiltà è una delle parole chiavi, e soprattutto lo trovi a campo 10. È sinceramente uno dei luoghi più simbolici che io ho trovato a Milano, dove io sento anche il bisogno spesso di recarmi per sentire anche sì, un contatto diretto con i caduti.
Beh, io Andre non so come ringraziarti per questa tua bellissima testimonianza e spero di riaverti di nuovo ai microfoni di Radio Bandiera Nera Milano.
Assolutamente, grazie a te Lemmy.
E con questo ragazzi la trasmissione possiamo dirla conclusa e vi aspettiamo per un nuovo episodio sempre qui sulle frequenze di Radio Bandiera Nera. Un saluto dalla redazione di Milano.